E questa mattina ho davanti a me il Salmo 56, che è uno di quei salmi un po' che quando lo leggi ti vengono i brividi, perché dice è una richiesta di liberazione nei momenti della difficoltà. Io non penso e spero che nessuno sia in difficoltà, però purtroppo so che la vita ci riserva a volte tempi complicati. Quindi è importante che quando avviene il momento della prova, il momento della difficoltà, siamo pronti ad affrontare. E sappiamo che prima di noi ci sono stati tanti altri che hanno lottato e che hanno vinto nel nome di Gesù. Amen? E quindi ho il piacere di condividere questa testimonianza anche di Federica, perché anche lei ha lottato e ha vinto nel nome di Gesù. Io dico è Gesù che ha vinto con lei, no? E questa credo che sia la cosa importante, perché non è perché lei ha più volontà o più forza di altri, perché vediamo la fragilità della nostra umanità ogni volta che ci incontriamo con le difficoltà. Però sappiamo la grandezza del nostro Dio, che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. In quel periodo mi ricordo che c'era anche Paola che stava lottando con altre malattie. Lei dice la mia era roba da ridere, no? Però il Signore ha sostenuto queste due sorelle nella loro lotta di preghiera insieme. E voglio di nuovo tornare sull'importanza del fatto del non essere soli nelle nostre battaglie. Siamo insieme, siamo corpo di Cristo. L'abbiamo detto con questo pane, con questo vino. Anche se tutte le domeniche non vi diciamo tutte le cose, ricordatevi l'importanza dell'essere corpo di Cristo, perché noi siamo un corpo e questo corpo acquista e riceve benedizione attraverso il contatto, la sensibilità che abbiamo gli uni con gli altri, perché è Gesù Cristo che scorre nel nostro cuore, che scorre nelle nostre vene, che scorre nel nostro essere pulsante interno. E allora nel Salmo 56, Davide, che è un uomo che ha passato anche i suoi guai, dice al verso primo: abbi pietà di me, o Dio, perché gli uomini vorrebbero divorarmi. Mi combattono continuamente con i loro tacchi. I miei nemici vorrebbero continuamente divorarmi. Sì, sono in molti coloro che combattono nel loro orgoglio. Notate, molti quelli che combattono nel loro orgoglio. Mentre il Signore ci sta chiamando a un percorso di umiltà. I nostri uomini che sono stati in Germania in questo tempo hanno ricevuto degli esempi e degli insegnamenti all'umiltà. Perché? Uomini che imparano l'umiltà, uomini che imparano a chiedere scusa, uomini che fanno un passo indietro e la smettono di fare i prepotenti. Non è un sogno, non è un'illusione. Chi assomiglia a Gesù impara queste cose. Chi vuol continuare a fare prepotente, si accomodi. Il mondo è pieno di prepotenti. Nel regno di Dio queste cose non funzionano. Abbiamo bisogno di imparare da Gesù, umile e mansueto di cuore. Quell'uomo che si faceva sempre un passo indietro pur di non pestare il suo prossimo. Questo dobbiamo impararlo, fratelli. Dico fratelli perché noi dobbiamo dare l'esempio, sorelle, è ovvio, è scontato che questa è la strada per tutti. L'umiltà non è riservata ai soli uomini, ma questa realtà è per tutti quelli che amano Gesù. E difatti parla che i nemici sono quelli che nel loro orgoglio. Davide faceva i conti con l'orgoglio degli uomini. Sì, sono molti coloro che mi combattono nel loro orgoglio. E il Signore sta chiamando a combattere il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio la deve far finita. E allora, chiaro che quando io dico una cosa del genere vuol dire: oh, aspettati delle belle umiliazioni. Ormai, come dicevo con un amico, dice: tanto ormai abbiamo un'età che ne abbiamo già prese talmente tante che non ci danno più fastidio. Mi dispiace per quelli che ce le danno, sprecano fatica. E questo fatto Davide viveva questo combattimento. E dice al verso 3, dice: quando avrò paura, perché nonostante la nostra fede avviene il fatto che a volte abbiamo paura. Può succedere. È successo a me, è successo perfino a Gesù. Succede che la paura ci può prendere. E allora cosa dice? Quando avrò paura, confiderò in te, dice Davide. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola, ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Che cosa mi può fare il mortale, dice un'altra traduzione? Che potere ha il mortale su colui che crede e che ha la vita eterna? Oh, buona domanda. Perché sei spaventato? Perché sei angosciato? Perché ti lasci turbare dalla prepotenza, dall'arroganza, dall'ignoranza? Quando tu conosci il Dio onnipotente, quando tu conosci la fonte, la sorgente di ogni bene. Davide è un uomo che ha vissuto vicino a Dio, nonostante i suoi sbagli e i suoi peccati. E come lui ci trasmette queste cose, e così lo Spirito Santo ci ricorda le cose importanti della nostra vita. Quando avrò paura, confiderò in te, o Signore. Quando ti viene paura, sai cosa fare. E questo è vero per tutti, eh? Tante volte pensiamo che la paura sia femmina. Le nostre donne di solito sono un pochino più paurose. È solo apparenza, in realtà ce la facciamo sotto anche noi. Non è... non lo confessiamo, ma non siamo poi così coraggiosi come facciamo finta di essere. Ma in ogni caso Davide confessa la sua paura e dice: quando ho paura, cambio marcia, mi fido di Dio. Non mi fido di me stesso, non mi fido della mia capacità di sapere, di volere, di potere, ma mi fido del Dio onnipotente. Alleluia. E quindi chiunque di voi si ritrova ad affrontare la paura, prendiamo esempio da Davide. Quando avrò paura, confiderò in te, o Signore. Vi ricordate cosa dice nei Proverbi? Dice che chi confida nel Signore acquista nuove forze, è come un albero piantato vicino all'acqua e prende il suo nutrimento sempre. Anche quando viene la siccità lui non se ne accorge perché le sue radici vanno in profondità. Chi confida nel Signore. In Geremia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della forza il suo braccio e si dimentica di Dio. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. E allora, quando avrò paura, dice Davide, io confiderò nel Signore. Alleluia. Non abbiate paura della paura. Fate solo quello che è giusto fare quando c'è paura. Riconoscete la paura e fidatevi di Gesù. Affidatevi al Signore. Lui ha già caricato su di sé tutte le nostre paure. Potete fidarvi di Gesù. Il Signore ci regala a volte delle testimonianze come quelle di questa mattina e altre, perché è importante che la nostra fiducia sia il Signore. Noi non crediamo solo nel Signore che guarisce, come se la guarigione, io credo la guarigione, dice qualcuno. No, io credo Gesù. Gesù è guarigione, è liberazione, è benedizione, e se vuole portarmi a casa lo può fare anche subito, ma è fiducia. Quello che tu Gesù fai è fatto bene e mi fido di te. Allora, quando avrò paura, confiderò in te. Con l'aiuto di Dio celebrerò la tua parola. Cioè, che mi sta dicendo Davide? Sta dicendo che con l'aiuto di Dio io ricorderò, spiegherò, aiuterò altri a capire la parola del Signore. Con l'aiuto di Dio ricorderò a me stesso e agli altri. Celebrare vuol dire, come dire, festeggiare un qualcosa, celebrare è come, come potrei spiegarlo meglio? Celebrare è più che semplicemente annunciare. Annunciare qualcosa, ma festeggiare quel qualcosa perché è un evento già fatto, perché la parola di Dio si compie nella nostra vita. E allora, con l'aiuto di Dio, dice, io celebrerò la sua parola. Quindi abbiamo diritto e dovere di celebrare, di ricordare la parola di Dio e di applicarla alla nostra vita e dirla come la dice Lui, non come la viviamo noi. Noi viviamo da peccatori striscianti tante volte, ma Dio ci chiama Suoi figli. E celebrare la parola di Dio vuol dire io sono figlio di Dio. Amen? E di conseguenza impariamo a vivere da figli di Dio, assomigliando a Gesù Cristo. Abbiamo l'esempio. Non è impossibile. È la strada possibile che Dio ha messo davanti a noi. E allora, quando avrò paura, confiderò nel Signore. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola, ho posto la mia fiducia in Dio e quindi a questo punto non ho più paura, non temerò, dice Davide. Che cosa mi può fare il mortale? Il mortale ci prova. Quante volte, parlando con fratelli e sorelle, che chiamiamo fratelli e sorelle perché amiamo e vogliamo e profetizziamo su di loro la nuova nascita e una riconciliazione con Dio e con gli uomini, ma tante volte questi fratelli e sorelle non è che vanno tanto d'accordo col Signore, tante volte sono pieni di odio, di risentimento, di amarezza, eppure noi continuiamo a chiamarli fratelli e sorelle, perché profetizziamo su di loro che la parola di Dio è vivente, efficace, potente, capace di cambiarli. Come Dio ha cambiato me, può cambiare anche gli altri, e io non ero meglio degli altri. Amen? E allora può sembrare follia. Dice, ma come? Lo chiami fratello, ma quello, hai sentito cosa diceva di te? Oh, l'ha sentito il Signore, io del resto non mi preoccupo. Io mi preoccupo di parlare la parola di Dio. E allora non sarò io a impedire a qualcuno di entrare nel Regno dei Cieli. E li chiamo fratelli, perché Gesù li chiama fratelli. Ha chiamato fratello Giuda. E l'ha lasciato libero di tradirlo. Se nel tuo cuore ami il denaro più di Dio, è un tuo segreto e non ci posso fare niente. Ma sono scelte che devi fare. Se non vuoi fare la fine di Giuda, cambia strada, cambia amore, cambia Dio. È chiaro? Perché se no fai la fine di Giuda, non c'è niente da fare. Non puoi servire Dio e Mammone insieme. E il Dio denaro è sempre quello che Giuda adorava. Noi ce la prendiamo con Giuda perché ha tradito Gesù, ma in realtà l'aveva già tradito prima, perché in realtà lui non adorava Gesù, non adorava Dio, lui adorava il denaro. Quanti cristiani amano il denaro più di Dio? Quanti cristiani sono disposti a rinunciare alla loro integrità pur di avere un interesse o un affare? Fratelli, svegliamoci. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che mi può fare il mortale? E poi dice, e si distorcono continuamente le mie parole, tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Si riuniscono insieme, stanno in agguato, spiano i miei passi, aspettano di prendere la mia vita. Potranno forse sfuggire mediante l'iniquità? Nella tua ira, o Dio, atterra i popoli. Tu hai contato i passi del mio vagare, riponi le mie lacrime nel tuo otre e non le hai registrate forse nel tuo libro? Quasi che ogni sofferenza umana non è tempo sprecato. Ogni lacrima non viene dimenticata, ma quanto deve essere grande quell'otre dove il Signore tiene le lacrime dei Suoi figli. Quante lacrime. E Dio dice che ne tengo conto. E allora, perché Gesù ci dice non farti giustizia da solo? Perché Gesù ci dice non fate le vostre vendette? C'è un perché, ritorniamo sempre alla parola del Signore. Hai contato anche i passi del mio vagare. In quel giorno, dice, io griderò a te e i miei nemici volteranno le spalle. Allora io mi dico, leggendo questo salmo, perché aspettiamo fino a quel giorno? Perché arriva il giorno in cui noi ci umiliamo davanti a Dio. Evidentemente nella nostra vita abbiamo bisogno a volte di arrivare a un capolinea, arrivare a un punto in cui, clic, succede qualcosa. Come i vecchi orologi che facevano tutto il giro, secondo dopo secondo, poi arrivava l'ultimo secondo, clic, suonava la campana. Ma l'orologio funzionava anche prima, ma non suonava. E così la nostra vita arriva un giorno in cui ci buttiamo a faccia a terra davanti a Dio, in cui davvero ci umiliamo davanti a Lui, forse prima arrabbiati, come diceva Federica, forse prima spaventati, come è successo a Davide, ma poi con umiltà. E che succede? Succede che in quel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Vi ricorda qualcosa questo? Il nostro combattimento che non è contro carne e sangue? Il nostro combattimento che non è contro persone fisiche? D'accordo? Musulmani o cristiani che siano, il nostro combattimento non è mai contro le persone. Chiaro? Ma se il nostro combattimento è spirituale, e lo è, cosa ci dice nella lettera di Giacomo? Resistete al diavolo e che succede? Lui fuggirà da voi. Alleluia! E allora abbiamo la strada per la libertà dei figli di Dio. Questa pace nel cuore, questa capacità di affrontare le difficoltà, questa paura che non torna più. Perché quando hai paura, dici Gesù, mi fido di te. Tutte le volte che hai paura, torni da Gesù e lì trovi il pieno della fiducia, della grazia che ti riempie. E quindi questa parola, io griderò a te e i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so perché Dio è per me. Se Dio è per me, chi sarà contro di me? Quante volte l'avete sentito questa parola? Ma si applica alla vostra vita. Questo è proclamare la parola di Dio. Io mi ricorderò della tua parola, io celebrerò la tua parola, dice il salmista. Allora, se noi ricordiamo la parola di Dio anziché i nostri pensieri o i dubbi che ci regalano gli altri molto generosamente, che ci dicono, ma poverino, come sei messo, e sai che a me cosa è successo e sai cosa ti succederà. Perché la gente ci regala con grande abbondanza ogni forma di dubbio, ogni forma di incertezza ci viene regalata a profusione. E se avete bisogno di cattive notizie, ve ne danno quante ne volete. E se non li stoppate, vi sommergono di spazzatura. E poi vi dicono, sai, mi dispiace per te. Ma scusami, ma di che cosa stiamo parlando? Se siamo figli di Dio, vogliamo riprendere in mano la parola del Signore? E se Dio ci tratta da figli, impariamo a trattare da figli di Dio anche i nostri fratelli. E se il sangue di Gesù ci ha purificato da ogni peccato, vediamo un po' di camminare, vivere purificati. E la spazzatura la lasciamo là, anziché rovesciarla nel cuore degli altri, perché ne hanno già abbastanza della loro, non hanno bisogno della nostra. Noi dobbiamo andare da Gesù e lasciarci purificare. Poi questo non vuol dire che non vi ascolto quando avete qualcosa da dire, però nello stesso tempo io affido tutto al Signore. Dopo 10 minuti mi sono già dimenticato cosa avete raccontato, perché non mi interessa, non è affare mio, è il sangue di Gesù che vi purifica e vi fa nuovi. E così che dice questa parola: nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so, perché Dio è con me. Con l'aiuto di Dio celebrerò di nuovo la sua parola. Di nuovo, vogliamo dare importanza a quel che vale? Ritorniamo alla parola di Dio. Con l'aiuto dell'Eterno celebrerò la sua parola. Di nuovo ci ripete la stessa cosa. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temerò, non avrò paura. Che cosa mi può fare l'uomo? È un salmo scritto da un uomo che, diciamo, è dell'Antico Testamento. Eppure, ma che profondità e che sapienza! E che richiamo alla parola del Signore. Lui che all'epoca poteva avere al massimo i 5 libri di Mosè. Davide, all'epoca, poteva avere la Torah, poteva avere i 5 libri, il Pentateuco al massimo. Perché ai tempi di Davide tutti gli altri libri non erano stati scritti. Non c'era nient'altro di scritto. Eppure lui si ricorda la parola del Signore. Ma noi che abbiamo la Bibbia intera, che la possiamo leggere tutti i giorni, tutti voi avete almeno una copia della Bibbia. Ne avete forse 10, l'avete nel cellulare, l'avete nell'iPad, l'avete nel computer, ce l'avete da tutte le parti, gloria a Dio, per la parola di Dio che è dappertutto, ma nel vostro cuore, scusate la domanda intima, ce la mettete la parola di Dio, perché là non ci entra da sola. Se bastasse prendere un chip e metterla dentro, sapete che in una micro cosina così, ci sta tante di quelle Bibbie che non avete idea. Dentro il mio telefono c'è più di una versione della Bibbia. È dentro una scatolina così, piccolina, sottile, così. Eppure la Bibbia lì dentro ci sta. Ma nel nostro cuore ce la mettiamo la Bibbia? Perché lì bisogna mettergliela volontariamente, perché non ci entra da sola. Non basta infilarsi un chip nell'orecchio o mangiarsi una... Non basta mettersela in cuffia è già qualcosa ascoltarsi la parola di Dio in cuffia, però... È nel nostro cuore che dobbiamo decidere che la parola di Dio possa scendere, perché è lì che fa grande differenza. Noi cambiamo perché la parola di Dio è un seme nella nostra vita che porta il suo frutto. E allora la parola di Dio, tutti voi la leggete, la conoscete, fratelli miei, fatela scendere dalla vostra intelligenza che è così preziosa, fatela scendere nel vostro cuore, che diventi il vostro stile di vita, perché Gesù viveva della parola del Padre e lui non leggeva la Bibbia pur conoscendo tutto l'Antico Testamento, eppure lui ce l'aveva dentro e faceva e viveva la volontà del Padre. Così è per noi oggi il potere vivere la parola del nostro Dio. Ecco perché vi esortiamo, cellule. Il culto domenicale, ci siete, ma non basta perché avete bisogno di conoscere i fratelli, perché avete bisogno di condividere la parola del Signore insieme ai fratelli, perché avete bisogno di confrontarvi con i fratelli e le sorelle, pregare insieme e dire: Gesù, aiutami. Io ho detto al Signore: aiutami. E allora il Signore ci ha aiutato. Con l'aiuto di Dio, dice al verso 10, celebrerò la sua parola. E di nuovo con l'aiuto di Dio, e sapete, non è perché siamo bravi, ma è perché Dio ci sta aiutando. Riconosciamo tutto l'aiuto che viene da Dio, che mette in essere la sua parola dentro di noi. Con l'aiuto di Dio io celebrerò la sua parola, con l'aiuto dell'Eterno celebrerò la sua parola. Ma è ripetitivo Davide, io anche di più, ma eppure è lui che scrive queste cose. Evidentemente abbiamo bisogno di ascoltarlo di più e di più. Ho posto appunto il verso 11, la mia fiducia in Dio e non temerò, che cosa mi può fare l'uomo? I voti fatti a te, o Dio, mi vincolano, ti renderò lode. Diciamo che solitamente noi non facciamo voti, nel senso promettiamo a Dio di fare qualcosa, se Dio mi dà questo io faccio quell'altro, queste cose non ve le insegniamo, d'accordo? Qualcuno di voi si prende degli impegni e Dio benedica i tuoi impegni, ma vivendo nella grazia impariamo a essere coerenti con la parola del Signore, e se in alcune cose non riusciamo a darci una regolata, ben venga che qualcuno si metta delle regole, ma se fai una promessa a Dio vedi un po' di mantenerla. Dio non pretende niente da te, se non che tu sia attento ovviamente alla sua parola e che tu possa vivere da nato di nuovo, ma se fai una promessa a Dio vedi di mantenerla, perché è importante. Sei tu che l'hai fatto, Dio non te l'ha chiesto, vedi un po' di darti una grossa regolata, perché Dio è attento e alle tue promesse e benedice pure anche il tuo impegno, perché ci sono delle cose nella Bibbia che noi scopriamo, i figli di un certo uomo che avevano deciso di non bere vino e a un certo punto provano a dargli da bere del vino, ma dicono questi ragazzi, dice no, nostro papà ha deciso che non si beve vino in casa nostra e noi non beviamo vino, punto. Noi siamo fedeli all'impegno che si è preso nostro padre. Questo lo trovate in Geremia, no? E i figli di Recabia, qualcosa del genere, adesso mi sfugge il nome, no? Però questo uomo aveva deciso che lui e i suoi figli non avrebbero bevuto vino. Bene, sei fedele alle tue promesse, Dio ti benedica. Allora Davide diceva: i voti fatti a te, o Dio, mi vincolano. Quindi è un impegno che noi ci prendiamo col Signore. Io non vi consiglio di prendervi degli impegni, perché regolarmente quando prendiamo degli impegni di solito li sballiamo. E con il Signore non si scherza. Se ti prendi un impegno con Dio, portalo avanti. Ma prima di prenderti un impegno, pensaci bene. Perché tu hai liberato l'anima mia dalla morte e hai preservato i miei piedi dalla caduta, affinché cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. Questo è il progetto che Dio ha per la nostra vita. E questa mattina, leggendo questo Salmo, e mi rendo conto che ha sufficiente ricchezza per tutti noi, per indirizzarci alla vita che Dio ha preparato per noi. E come vi ricordo, non è io debbo essere o debbo fare, ma tu puoi essere e puoi fare le cose che Dio ti ha proposto. Quindi vorrei spostare la nostra attenzione non tanto sul fatto che devi farlo, se ti sei preso degli impegni rispettali, ma Dio si è impegnato con te non tanto perché devi, ma perché oggi tu puoi. E allora ritorniamo alla parola del Signore nel Nuovo Testamento, a questo giro, andiamo alla lettera ai Romani, dove in parole più da Nuovo Testamento, ma sempre comunque chiarissime, l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, ci ricorda che la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Romani 8, il verso 6. La mente controllata dalla carne è morte. La mente controllata dalla mia volontà, dal mio io debbo e faccio e brigo perché io sono il fenomeno, è morte, è fallimento. Ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Guardate cosa viene fuori dalla vostra vita. Siete coerenti o siete incoerenti? Siete coerenti con la parola di Dio e la sua volontà o siete tutta un'altra roba? O siete un mix? Un po' sì, un po' no. Questo è il problema di molti cristiani che un po' seguono il Signore, un po' lo servono con lo Spirito, un po' lo servono con la carne. Questa cosa veramente ci butta in grande confusione, perché abbiamo bisogno di imparare a servire il Signore con lo Spirito, perché la nostra volontà umana non è capace di servire Dio. La nostra carne, quanto tale, il nostro essere brava persona, non è sufficiente agli standard di Dio. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, se non è Gesù Cristo in me, e Davide aveva la percezione di questo, è col tuo aiuto che io riesco a rispettare la tua parola, è col tuo aiuto che ce la faccio. E qui ancora di più tra di noi. Non è perché io sono così bravo, perché sono credente da 40 anni, è 40 anni che prego il Signore, che allora, visto che è 40 anni che leggo la Bibbia, in automatico tutto succede. No, 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 non è così. Dopo voglio ricantare quel canto che dice io mi arrendo, perché questa cosa qua mi tocca da vicino. Perché se noi non ci arrendiamo a Gesù, se noi non ci arrendiamo alla sua volontà nella nostra vita, non bastano 40 anni di fede, perché sono chiacchiere. Mentre quando ci arrendiamo al Signore, e allora impariamo a camminare nello Spirito, non adempiamo più i desideri della carne. La mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Tutto quello che nella tua vita non è vita e pace è spazzatura. Ti piace? No, lo so, non ci posso fare niente. Ma la parola di Dio dice che tutto quello che è controllato dallo Spirito è vita e pace. Vi ricordate cosa dice a proposito del frutto dello Spirito? Galati dice a un certo punto, Galati 5, il frutto dello Spirito è amore, gioia. Galati 5, 22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Queste 9 vitamine nel frutto dello Spirito ci sono per tutti. E il frutto potrebbe anche essere acerbo, ma c'è. Se sei figlio di Dio, questo frutto deve crescere. E se nella tua vita non ci sono queste cose, torna da Gesù, perché è con l'aiuto di Dio che ce la puoi fare. Non ce la puoi fare da solo. Non è perché sei così bravo che ti impegni e ce la metti tutta che ci puoi riuscire. Non ce la puoi fare da solo. A meno che tu non sia molto più bravo di me, perché io da solo non ce la faccio. D'accordo? Io ho deciso di arrendermi al Signore e di dire hai ragione tu e la tua parola. E quindi in questo cammino di sottomissione volontaria a Dio impariamo che la sua volontà nella nostra vita è una volontà che ci trasforma da dentro. E allora se il frutto dello Spirito è amore, gioia e pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo, questa realtà è presente in ogni figlio di Dio. Ognuno di voi, o maturo o in embrione, ha questa caratteristica nel suo interno. Puoi anche non rendertene conto, puoi anche non saperlo, ma se sei figlio di Dio, dentro di te c'è questo. E questo crescerà se hai la capacità di crederci. Perché è parola di Dio. Io non sto inventando qualcosa che non è scritto. Questa è la volontà di Dio per la nostra vita. E se anche questo non si vede ancora evidente, Dio ha già preparato perché questo possa crescere. Noi adesso vediamo i campi arati, vediamo i campi che vengono zappati e diciamo, ci cresce niente lì. Calma. Il contadino in questi giorni passerà non solo l'aratro, ci passerà la zappa e poi passerà con la seminatrice. La seminatrice lascerà un seme a una certa profondità, lo coprirà con la terra e poi ci pioverà e poi, tanto visto che piove sempre, non è un problema, forse nevicherà, chi lo sa, e vedrete tra un po' verrà fuori un filo d'erba. È il grano dell'anno prossimo. Questo è quello che succede nella nostra vita. Forse la vostra vita la vedete solo arata, buttata per aria. Sono state tolte le erbacce, sono state tolte le pietre. La vostra vita è stata sì purificata da tante cose sbagliate, ma l'aratro della croce, come qualcuno lo chiama, quando passa sulla nostra vita e dissoda il nostro terreno, è pronto a essere seminato. E non vogliamo lasciare che nessun altro seme venga nella nostra vita se non la parola del Signore. Ci sarà sempre un nemico che semina zizzania, eh? Quello, lui fa il suo mestiere, non può fare diversamente. Non vi aspettate niente di buono dal diavolo, perché non ce l'ha. Ecco perché tornate alla parola del Signore e ricevete da Gesù tutto il nutrimento, anche se sembra che non succeda niente, ma quando voi dite a Gesù io credo in te, voi lasciate che il seme dello Spirito entri dentro di voi, è lì nascosto, nel vostro intimo, e poi vi accorgete che è più facile sorridere che essere arrabbiati, è più facile perdonare che essere risentiti, è più facile amare che odiare. Perché? Perché Gesù è con te. Questo è fatto. Nascere di nuovo è più che una teoria, è una realtà e trasforma la nostra vita in modo radicale. Quindi se trovate nella vostra vita ire, invidie, gelosie, cattiverie, sapete già da dove vengono questa roba qua. È spazzatura, è roba vecchia. Tutti ne hanno delle cataste. Fanno finta di non averle, ma ne abbiamo tutti delle cataste e dobbiamo davvero far piazza pulita. Passa l'aratro della croce, questo salmo è un salmo un po' di angoscia, di disperazione, passano dei momenti difficili nella nostra vita, la nostra vita viene sconvolta, gloria a Dio, si tolgono anche le erbacce, si fanno delle scelte, si dice questo è buono e questo non lo è. E quindi mettiamo una guardia ai nostri pensieri, alle nostre azioni, al nostro essere, perché da quello che pensiamo e poi come crediamo e così poi così parliamo e così viviamo. E la parola di Dio ci ricorda, camminate nello Spirito. Non avete altra possibilità di servire Dio se non nello Spirito. C'è una parola qua, Galati 5, il verso 16, dice, io dico, dice l'Apostolo Paolo, e credo lo Spirito Santo dice a tutti noi, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Esiste una unica e sola possibilità ai cristiani di essere coerenti con Gesù Cristo e con la sua parola, è camminare nello Spirito. È l'unica possibilità che abbiamo. Tutti gli sforzi che facciamo non contano nulla, perché se non cambiamo la pianta non cambierà il suo frutto. Frutto dello Spirito nella nostra vita. È una pianta nuova che Dio ha piantato e che Dio ha programmato perché porti il buon frutto. Il buon frutto di Dio è amore, pace, gioia. Questo è vero per tutti gli uomini e per tutte le donne che credono in Gesù Cristo. Per i giovani e per i vecchi, per i bambini e per gli adulti, per tutti è preparato questo frutto dello Spirito che appunto è amore, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo.